Benvenuti a Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. Iniziamo la puntata di oggi parlando di foreste tropicali. Secondo l'immaginario comune, esse possono ospitare centinaia di specie di alberi in più di 1,5 km², ma ancora non è del tutto chiaro agli scienziati come questa elevata diversità in specie sia possibile. Un nuovo tassello per rispondere a tale dubbio è stato aggiunto da un gruppo di ricercatori dell'Università del Texas ad Austin. Il dottor Kaliusny e collaboratori si sono infatti chiesti se gli alberi nascono e si sviluppano nel preciso punto di caduta del seme, pertanto potenzialmente vicini ad altri esemplari della medesima specie. I ricercatori hanno sviluppato il loro studio a partire da un appezzamento forestale del quale si conosceva l'esatta posizione di ogni albero e anche la distanza percorsa dai semi, in quanto si raccoglievano dati in quest'area da almeno 1 centinaio di anni. Con questa grande quantità di informazioni sono riusciti a creare, attraverso modelli computazionali, una foresta simulata e con enorme sorpresa hanno scoperto che non coincideva con la foresta reale. In particolare, hanno osservato che esiste una forte repulsione tra individui della stessa specie. Sembrerebbe infatti che gli alberi tendano a sopravvivere meglio se circondati da specie arboree diverse, che abbiano quindi diverse esigenze di risorse, diverse malattie e vengano predate da diversi erbivori, pertanto crescono lontani dagli esemplari che hanno prodotto il seme. Questa informazione, dicono i ricercatori, è molto importante in quanto fornisce nuovi strumenti per studiare come le foreste possono cambiare nel tempo e permetterebbe delle migliori simulazioni in ambito di conservazione. Rimaniamo tra i tropici, stavolta però per parlare di scimmie e delle loro feci. Potrà sembrare insolito, ma il dottor Chavez e collaboratori, grazie ad un lavoro congiunto tra l'Università del Wisconsin-Madison e l'Università del Texas, sono riusciti, attraverso l'analisi degli escrementi dei murichi settentrionali, ad ottenere informazioni su come questa specie scelga il partner. Gli scienziati hanno combinato l'analisi genetica con osservazioni comportamentali a lungo termine per comprendere meglio i modelli riproduttivi del murichi in via di estinzione. All'interno del gruppo di ricerca, infatti, era presente un team capitanato dalla dottoressa Karen Strier, che ha studiato queste scimmie in una piccola area della foresta brasiliana per 40 anni, riuscendo ad identificare non solo ogni scimmia, ma addirittura a chi appartenesse a ogni escremento. Queste scimmie, dal nome scientifico Brachyteles hypoxanthus, vivono in società pacifiche ed egualitarie, il cui nucleo è governato da maschi imparentati e dalle loro madri. Proprio per questa caratteristica pacifica della specie, i ricercatori si sono chiesti come avvenisse la scelta del partner da parte delle femmine, dato che nelle società opposte, ovvero quelle dispotiche, la scelta del compagno può essere ostacolata dalla coercizione sessuale maschile. Il gruppo ha quindi raccolto campioni fecali ed attraverso una profonda analisi genetica è riuscito ad identificare la paternità dei vari esemplari, scoprendo inoltre che nonostante i capigruppo fossero composti appunto da maschi imparentati e le loro madri, non esistevano accoppiamenti madre-figlio. Questo porta a suggerire la capacità di riconoscimento dei parenti. Inoltre, le femmine murichi preferiscono accoppiarsi con maschi che hanno un insieme più diversificato di geni, in particolare per quelli codificanti molecole che svolgono un ruolo importante nella risposta immunitaria del corpo. La femmina pertanto sceglie come partner idoneo quello che può fornire un vantaggio evolutivo alla prole, ovvero geni che daranno loro le migliori possibilità di sopravvivenza. Dal lavoro congiunto delle università di Miami e Sudafrica, invece ci arriva la notizia della scoperta di una nuova specie di gnatide, famiglia di isopodi crostacei. Si tratta del primo nuovo gnatide della Florida scoperto in 100 anni. La dottoressa Erasmus e collaboratori stanno studiando questa famiglia, estremamente legata alle barriere coralline, e hanno dimostrato che questi animali hanno un tasso di mortalità che sta aumentando con l'aumentare della temperatura dell'acqua. Questo potrebbe portare ad avere un impatto estremamente grave sulle reti alimentari della barriera corallina, che è un sistema già altamente vulnerabile. Il gruppo di ricerca sottolinea l'importanza che ogni specie ha dentro ad un ecosistema, compresi questi piccoli animali, per i quali gli scienziati sono stati in grado anche di determinarne il ciclo di vita alquanto peculiare. I giovani, infatti, sono più attivi durante la notte e si nutrono del sangue dei pesci, mentre gli adulti non si alimentano affatto e vivono nascosti tra le macerie sul fondo dell'oceano. Dato questo stile di vita, gli gnatidi vengono classificati come parassiti. Il nome della specie scoperta in Florida è Gnatia gimibuffeti, in onore del cantante Jimmy Buffett, famoso nelle Florida Keys, dove appunto è stata trovata la nuova specie, e la definizione è avvenuta tramite l'estrazione ed identificazione del DNA ospite dalla farina di sangue gnatide. Non ci allontaniamo dagli Stati Uniti, ma cambiamo gruppo di animali. Dal dottor Cuete, erpetologo del Museo di Storia Naturale di Florida e collaboratori, arriva un aggiornamento sulle cure parentali delle cecilie. Le cecilie sono un tipo di anfibi poco studiato perché sono difficili da trovare in quanto vivono sottoterra ed hanno una forma in totale contrasto con gli altri anfibi, quali rane e salamandre, in quanto sembrano dei vermi dalle grandi dimensioni. Le cecilie si differenziano anche dagli altri anfibi in quanto sono gli unici a nutrire i piccoli. Molte specie mostrano la cosiddetta dermatofagia materna, un comportamento per cui i giovani si nutrono dello strato esterno altamente specializzato e ricco di lipidi della pelle della madre, utilizzando dei denti fetali sviluppati esclusivamente per questa funzione. Tale tipologia di nutrizione permette ai microbi della madre, essenziali per il sistema immunitario, di passare ai figli. Il team di ricerca ha studiato la specie Erpele squalostoma e ha notato che, dopo una prima fase in cui i piccoli mordevano lo strato esterno lipidico della pelle materna, ad alimentazione avvenuta, la madre avvolgeva il proprio corpo attorno a quello dei piccoli. Chiedendosi la ragione di questo comportamento, i ricercatori hanno sequenziato le colonie di batteri dalla pelle e dalle viscere sia della madre che dei piccoli, ed hanno osservato che ogni giovane condivideva con la madre il microbioma sia della pelle sia dell'intestino. Questo porta alla conclusione che il microbioma intestinale dei piccoli giunge attraverso l'alimentazione, ma che probabilmente quello cutaneo viene trasmesso per contatto, attraverso l'avvolgimento da parte della madre. Questo studio incrementa la conoscenza limitata che abbiamo sulle cure parentali nel mondo degli anfibi. Passiamo ora a parlare di correnti oceaniche, in particolar modo della AMOC, ovvero il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica. Assieme ad altre correnti, come quella del Golfo, la AMOC attraversa l'Oceano Atlantico ed è in grado di influenzare profondamente il clima. Ciò avviene perché tale corrente trasporta energia termica dai tropici all'emisfero australe, mentre il calore viene trasferito all'atmosfera. Secondo quanto pubblicato da Peter e Suzanne Ditlevsen, se le missioni continueranno con il ritmo attuale, la corrente si fermerà completamente, con una probabilità del 95% che ciò avvenga tra il 2025 e il 2095. I ricercatori hanno già registrato un rallentamento, che se protratto nel tempo porterebbe ad un raffreddamento nelle temperature in Europa. Queste conclusioni sono in forte contrasto con quanto suggerito dall'IPCC e con l'attuale costante incremento delle temperature. È necessario sottolineare però che l'evoluzione della corrente e quella delle temperature superficiali degli oceani sono studiate realmente da solo una quindicina di anni. Pertanto, tutte le ricerche condotte sul tema presentano ancora molti punti interrogativi ed il dibattito è ancora attivo. Le ricerche continuano in quanto, che rallenti o meno l'AMOC, il pianeta dovrà far fronte a cambiamenti devastanti se non si inverte la rotta in ambito di emissioni, ed ulteriori chiarimenti permetterebbero di produrre simulazioni più veritiere, utili per affrontare ostacoli climatici futuri. E invece del Trinity College di Dublino, la notizia che sta mettendo in discussione il legame tra fisiologia ed ecologia degli squali e dei pesci. Questi animali sono notoriamente considerati a sangue freddo, ovvero i loro tessuti corporei hanno una temperatura che corrisponde a quella dell'acqua in cui nuotano, ad eccezione dei predatori attivi quali squali bianchi, squali mako e tonni. Questi infatti sono in grado di mantenere i muscoli più interni ad una temperatura superiore rispetto a quella dell'acqua. Vengono pertanto chiamati endotermi regionali, e l'ipotesi finora avanzata per spiegare questo fenomeno era che il mantenimento del caldo attraverso questi muscoli fosse un vantaggio per lo stile da predatore. Però la dottoressa Dalton e collaboratori hanno recentemente scoperto che il pacifico squalo elefante, il quale si nutre di plankton e non è un predatore attivo, sia anche lui un endotermo regionale. Il loro lavoro è iniziato studiando sezioni di squalo elefante che hanno trovato spiaggiati sulle coste di Irlanda e Gran Bretagna. Hanno notato che questi squali avessero cuori molto forti e muscolosi, più simili a quelli degli endotermi regionali, che agli altri pesci e squali dei cuori più spugnosi. Le dissezioni fatte sulle carcasse hanno anche rivelato che la posizione del muscolo rosso negli squali elefanti è più mediale che nelle tipiche specie ectotermiche, avvicinandosi a quella dei predatori. Di fatto, diversi lignaggi di predatori attivi hanno evoluto la centralizzazione del muscolo rosso scheletrico al tronco, che, assieme alla rete mirabile, limita la perdita di calore. Successivamente a questa scoperta, i ricercatori hanno creato dei metodi di etichettatura sottocutanea per registrare la temperatura corporea degli squali elefanti che nuotavano liberamente. Questi strumenti hanno mostrato che i muscoli dello squalo elefante avessero costantemente temperature elevate. Le nuove intuizioni anatomiche e fisiologiche fornite da questo studio non solo cambiano le ipotesi evolutive sui predatori acquatici attivi, ma sono essenziali per gli squali elefanti che sono in pericolo di estinzione, perché ci permettono di spiegare i modelli di distribuzione della specie e di perfezionare le stime di come potrebbero cambiare in futuro. L'ultima notizia riguarda un ritrovamento che ha dell'incredibile, avvenuto in Cina. Un fossile ben conservato mostra come alcuni mammiferi predassero i dinosauri. Il dottor Han e collaboratori hanno ritrovato questo reperto nella provincia di Liaoning, famoso deposito di resti di dinosauri, pterosauri, primi uccelli e mammiferi e tante altre specie che sono state sepolte da detriti vulcanici e cenere. Le specie coinvolte in questo ritrovamento sono Repenomamus robustus, dalle dimensioni simili ad un gatto, e Psittacosaurus luliatunensis, un dinosauro dal becco. Il fossile raffigura una lotta tra due esemplari, lotta che è arrivata fino a noi grazie ad una vicina eruzione vulcanica che ha sepolto gli animali attraverso cenere e fango in rapido movimento. Secondo i ricercatori, il posizionamento del mammifero sopra il dinosauro, la posizione dei denti che mordono la gabbia toracica e la zampa che stringe il becco del dinosauro sono tutti elementi che fanno ipotizzare ad una predazione attiva. Il dottor Larson della McGill University, però, non è della stessa opinione. Secondo lui, infatti, le gambe intrecciate tra i due suggeriscono che entrambi fossero morti o caduti mentre venivano sepolti e che non ci siano prove sufficienti per affermare che si tratti di un caso di predazione. Per i ricercatori cinesi, invece, si tratta di una scoperta estremamente rara nella paleontologia, un'istantanea di un comportamento antico. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!